Che facciamo? Possiamo cominciare? Ah sì? Ah no, aspetta, c'è la preghiera prima. Ah, che la registri pure la preghiera? Noi registriamo tutto.
Dall'altra parte.
Non c'entro niente se rompono la porta, eh? È già partita la registrazione? Allora diciamo la preghiera? Vi alzate in piedi? Dal Vangelo secondo Luca. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». Ecco qua. Allora, ho voluto cominciare con questo brano perché, come vi avevo promesso la volta scorsa, cioè 15 giorni fa, la volta scorsa, ieri, mezzo secolo fa, che oggi avremmo cominciato a parlare della sofferenza, ma nel Nuovo Testamento. Non è perché il vecchio è finito, lo sapete benissimo, vecchio, l'antico. Quando si dice vecchio sembra una cosa, vero? Non parla però, annuisce, quindi è una cosa seria. E quindi funziona così. E quindi ci sarebbe tanto da vedere, soprattutto non ho visto tanti profeti come Isaia, per esempio, che parla della sofferenza, il famoso servo di Isaia, ci sarebbero tante cose da vedere. Però ci abbiamo tre incontri, vedete che sembrano tanti, ma poi alla fine se ne vanno tutti. Allora adesso però cerchiamo in questi ultimi tre di quest'anno di vedere l'aspetto della sofferenza di Gesù, quindi del Nuovo Testamento. E anche qui prenderemo alcuni spunti, non potremo prendere tutto perché ce ne saranno da prendere tantissime di cose. Ho voluto però cominciare con questo qui, col figlio della vedova di Nain, perché un po' è questo il problema. Che cos'è la sofferenza? Ce lo siamo detti all'inizio, non ci siamo ancora data una risposta, anche se ritengo che l'unica risposta che ci possiamo dare sarà proprio questa, cioè la sofferenza è una cosa personale, personalissima. C'è qualcuno che sente sofferenza per certe cose in un certo modo, c'è qualcun altro che gli passa proprio sopra un certo tipo di discorso e per lui sofferenza è tutt'altra cosa. E anche sotto l'aspetto fisico, c'è chi regge di più un dolore e chi ne regge di più un altro, quindi anche qui non è che bisogna andare tanto lontano, figurarsi quindi sotto l'aspetto psicologico, spirituale e via di seguito. Ecco, vi volevo però far vedere che noi abbiamo letto questo brano e normalmente lo leggiamo in 100.000 modi e non l'abbiamo mai visto sotto l'aspetto della sofferenza. O meglio, vediamo, certo, la sofferenza qui c'è, la madre vedova, figlio unico, tu quindi pensa, immaginate, povera Crista, questa in mezzo a che poteva stare, già vedova, per di più gli muore l'unico figlio, proprio se doveva fare un discorso nella vita, ha finito ancora prima di cominciare da questo punto di vista, che fare? E quindi è altro che sofferenza a non finire. Beh, io però vorrei cominciare a fare un discorso diverso. Prima di vedere la sofferenza degli altri, vorrei vedere la sofferenza di quel povero Cristo, proprio veramente, che vede certe cose, perché lui le vede. Allora, la prima cosa che vorrei dirvi è proprio questo. La sofferenza di Gesù, dovremmo cominciare a parlare di questo oggi, vediamo un po' come. E subito, per cominciare a entrare in argomento, e non vorrei perdere tanto tempo perché ci sono talmente tante cose da dire che non finirò, né, ve l'ho detto, né oggi, né la prossima volta, né le altre, ce ne sono 100.000. Tant'è vero che oggi non vorrei toccare minimamente la passione, perché la vorrei proprio riservare tra la prossima volta e l'altra, anche se stiamo sotto Natale, però che volete farci? Certe cose funzionano così, noi siamo sempre all'inverso nella vita, no? A Natale parliamo di Pasqua, a Pasqua parliamo di Natale, eh? Ci piace giocare in questa maniera. E quindi ce ne sarebbero tante da dire. E quindi qui però quello che vorrei vedere è il dolore di Gesù. In questa donna e in questo gesto, in questo atto, il dolore di Gesù da dove si vede? Si vede proprio dal vedere. Allora vorrei un pochettino spiegarmi per alcuni minuti, poi prenderemo dei brani. Oggi vorrei farne tanti di brani, perché almeno poi dopo avete tempo sicuramente a casa di rivederli, e poi perché li sapete, quindi ancora di più entrare dentro il problema, perché vi ho detto sin dall'inizio, è importante, ma tanto, 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 che voi cominciate a prendere in mano la Bibbia tutti i giorni, tutti i giorni. Che ci vuole? Alle volte vi dite rosario, non è perché è per sbilire il rosario, capitemi, anzi poi se potete farlo tutti e due è meglio, ma bastano 5 minuti, 10 minuti, un pezzettino di brano per volta, non dovete fare chissà che, prendetelo secondo un ordine, quale volete voi, cominciate dal primo Vangelo, non volete fare l'Antico Testamento perché chissà che, fate il nuovo, ma fatelo tutti i giorni. Vi posso garantire che passa un giorno, un mese, un anno, a parte comincerete a sentire proprio la necessità, vi manca se un giorno non lo fate, ma poi vedete quanto vi cambia, ma quanto vi cambia nella vita normale di tutti i giorni, completamente, ma fatelo tutti i giorni, però fatelo. Se poi riuscite a farlo anche di notte, perché c'è più tempo secondo me di notte, tanto che dormite a fa, tanto ci avremo tanto tempo per dormire un giorno, no? E sarebbe ancora più carino, ancora più interessante, perché non vi dà fastidio a nessuno. Ma quando la moglie mi dice, ma perché ti alzi così? Perché? Ma che vuoi fare? C'è nessuno, senti che silenzio, tutto tranquillo, nemmeno il frigorifero si sente, mi metto dall'altra parte della casa, quindi va tranquillo, vabbè. Però detto questo, quindi, è importante secondo me leggere. Allora se la leggete, ecco, oggi vorrei un po' abituarvi a questo tipo di discorso. Quando si legge, comincerete a vederlo, leggi, rileggi, leggi, a un certo momento cominciate a notare dei passi, delle paroline o delle virgole che no, e vi rendete conto quanto tutto questo vi apre. Allora, per esempio, quello che è importante è dovere cominciare a vedere che Gesù, la prima cosa che fa in tutto, e noi adesso lo vedremo sulla sofferenza, ma io potrei fare lo stesso tipo di discorso anche per qualche altra cosa, anche per l'amore, anche per la gioia. La prima cosa che funziona in Gesù è vede. Mette in funzione la sua vista. Ora, per noi sembra una cosa normale, ed è normale, ma c'è modo e modo di vedere. C'è gente che vede e non vede niente, proprio non vede niente, gli passa tutto davanti, e loro. Un po' come quello che guida, al massimo vede quel pezzo di strada, ma solo per non andare a sbattere, ma già 2 metri di qua e 2 metri di là, non li vede, può succedere di tutto di qua e di là, giustamente quello che guida deve stare concentrato e va bene, però molti sembra che guidino nella loro vita, no? Sono andati così, hanno detto che funziona così, passa Natale e stanno aspettando Pasqua, arriva Pasqua e riaspettano Natale, è un ciclo che deve andare, non vedono e quindi non gustano la bellezza della vita in continuazione. Gesù vede, ma Gesù non vede così. Gesù vede ed entra dentro quel modo di vedere, quella vita, ci entra dentro e ci entra dentro dalla maniera sua, io dico dal basso nel senso da una vita fatta sua, e non a caso lui ci ha passato 30 anni di quella vita, no? Dove è stato lì in basso e ha visto tutto, ha visto la natura che gli stava attorno, ha visto il lavoro del padre, ha visto i lavori degli altri, ha visto la società com'era, la povertà, l'umiltà della gente, e da lì, da forza di vedere queste cose che gli è venuto tutto. Ci avete mai pensato alle parabole come vengono fatte? Sono tutte parabole che hanno a che fare con la natura o con le cose concrete della vita? Lui non racconta una storiella, non racconta Pinocchio, non racconta Cenerentola. Lui racconta le cose che vede, ma quando dico vede, lui usa il Vangelo usa sempre dei verbi particolari per Gesù, sul vedere. e qui non vi faccio le lezioni che dovrei fare ogni tanto ai catechisti e che sarebbe ora, ve l'ho detto all'inizio, il greco sarebbe tanto tanto carino a farlo, ma la parola vedere, che noi traduciamo con vedere in italiano, in greco come minimo c'ha 6 verbi diversi, 6 tipi di vedere diverso che c'ha, tanto, tanto, tanto diverso. Mi pare di avervelo detto qualche volta, orao è un verbo che indica vedere, orao. E noi ci abbiamo delle cose che si vedono col verbo orao, in italiano ce l'abbiamo, pan orao, panorama, orama, orao, vedere pan, vedere tutto. Il panorama è una cosa che tu vedi, la vedi tutta e ti rilassa. Il verbo orao è questo qui, è un vedere calmo, rilassato, ma non è il vedere di Gesù. Gesù vede il panorama, no? Quando sta con i discepoli, si porta i discepoli, vi ricordate quando se li porta con sé, venite con me, no? Dopo che si sono fatti il giretto, questi hanno fatto un casino che non te dico, sono andati a fare la missione, panorao, no? Vengono con me per vedere, vedere che? Rilassarsi, no? Oppure c'è un altro modo di dire vedere, è un altro, sempre un verbo greco, scopeo, Noi ci abbiamo un po' in italiano uno scopo, microscopio, telescopio, vedere una cosa settoriale, no? Quindi c'è un altro tipo, quindi ci sono tanti modi di vedere, c'è una visione completa, c'è una visione, Il verbo che normalmente viene usato per dire il vedere di Gesù invece è un altro, blepo, blepo, poi la B che normalmente viene sempre, quasi sempre confusa con la P, con la P di pera, no? E allora è plepo, ma già il nome ve lo dice, plepo, plero, no? Pieno, è un vedere pieno, un vedere che ti fa entrare dentro e non ti fa mancare niente, no? Gesù per il 99% delle volte, quando vede, viene sempre usato questo verbo blepo, quindi lui vede in un modo diverso, vede pienamente, vede cioè che entra dentro e quella cosa gli rimane. Lui vede? E che vede? Lo vedete quello che vede. Vede la natura tutta, ma vede anche e soprattutto le persone. Qui, insomma, c'è un cammino strano. C'è un corteo, lui sta andando, no? Dovete, come vi ho detto sempre quando leggete il brano, vedete il pezzetto prima che c'è e che non c'è. Qui c'era una festa, dalla quale Gesù veniva con i suoi discepoli e stava andando, quindi è un corteo gioioso. Incontrano un altro corteo, questa volta non è gioioso, è tragico, c'è un corteo di morte, stanno accompagnando un povero ragazzo che è morto, e Gesù vede e lo dice, ma che vede Gesù? Vede il morto, vede la gente? No, eccolo perché dovete leggerlo, noi l'abbiamo letto prima, però rileggetelo, rileggere, vedete quello che è? Gesù vede, ma allora ecco, no? In seguito Gesù si recò, quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Fa il panorama. C'è tutto questo. Vedendola, ci scusa, sta vedendo tutto, ma lui non vede tutto. Vedendo lei, Gesù fu preso da grande compassione per lei, insiste ancora, talmente la vede che la vuol rivedere, vede solo lei. In tutto quel casotto che c'era la gente, immaginatevi questi cortei che erano dei cortei tutti strani, noi non ce li immaginiamo, forse, ma nemmeno ai tempi di quando ero piccoletto, io non me le ricordo queste cose, ma erano così, cortei funebri funzionavano così, c'era la banda, qualche volta ancora oggi c'è, no? Ma lì c'era la banda, c'erano le donne che piangevano, tutto organizzato, c'era proprio la compagnia, la compagnia dopo la morte, che facevano, era uno spettacolo, era morta una persona, ma bisognava fare lo spettacolo, tutto questo per tirar su la persona che sentiva dolore per un fatto del genere. Gesù non vede tutto sto casino, va piazzato a lei, vede solo lei, non vede nemmeno il morto, non lo vede, vede lei che soffre. Guardate la stranezza. E per vederlo vuol dire che lo sente. Ma talmente lo sente che vedete che cosa dice? Fu fu preso, la traduzione italiana, da grande compassione. E qui ci risiamo purtroppo con le traduzioni. È lo stesso verbo, lo stesso, stessissimo, che viene usato quando arriva il samaritano che vede quella persona che sta lì e ha compassione del tizio e gli dà una mano. Lo stesso verbo. È quel verbo che noi, il nostro beatissimo Santo Padre ci ha fatto fare un anno intero, quello che noi traduciamo con misericordia. Ne ebbe misericordia. Eccolo. Aver compassione. Ma quella compassione che, ve l'ho detto, io spero che avete fatto un anno di giubileo e ve l'abbiano detta che cos'è la misericordia. Quella misericordia che in greco il verbo è tutto complicato, non si riesce a pronunciare per quanto è strano, no? In ebraico si dice rahamim, no? È ancora più complicato se volete dell'ebraico, ma del greco, ma lo capite da soli. Rahamim vuol dire, alcuni, utero, l'utero della mamma. Non è proprio l'utero della mamma, è l'utero pronto per far partorire già. È l'utero che negli ultimi momenti la donna non riesce più a reggere, perché oramai è aperto, il bambino deve uscire, e se non esce ne va della sua vita. Muore lei e muore lui. Quindi non è l'utero in generale, è l'utero già maturo per poter far uscire il bambino. Quella è la rahamim, non è altro. Questa è la misericordia di Dio. Quasi che Dio non ne può fare a meno per essere misericordioso, deve per forza tirarla fuori. Se non la tira fuori, ne va di mezzo pure lui. Non è Dio, sta per morire pure lui. Per poter vivere lui deve essere misericordioso verso noi. Non so se capite il senso. Questa è la misericordia. Gesù, vedendo quella donna in quelle condizioni, ha questo attacco di misericordia, ha questo attacco di voglia di fare bene a lei. Immaginate che tipo di dolore che stava provando quest'uomo. Enorme, immenso, non ne può più. Ne va della sua vita se non fa una cosa del genere. Per Gesù in quel momento funzionava così. E quindi qui ci sarebbero tante riflessioni da fare. Ma capite quindi che tipo di coraggio che ha quest'uomo? Considerato uomo solamente per adesso, ma noi sappiamo che non è un uomo. Non guarda tutto il resto, e tanto che va da lei e gli dice non piangere. Vedete? La guarda negli occhi, quindi, vedete il vedere. Perché quando piangi non hai più le cose come si deve. La realtà è velata, c'ha dei problemi. No, 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 guarda bene. Guarda bene, gli sta dicendo. Vai in profondità, guarda, lo so che c'hai dolore, figurati, guarda io, no? A che punto sono arrivato? Ho dovuto tirar fuori la misericordia. Ma non piangere. Non piangere perché tuo figlio non è morto. Non è morto. Lo vuoi capire che non è morto? Sì. E oggi sì, lo dici bene tu. Lo so. A me è successa una storiella, tanto sto registrato, ma se può dire, non è un problema. Successe... C'avevo i capelli neri e lunghi, ancora, quando mi è successo, quindi... Stavo in una località della Sabina, chiamata Monte Rotondo Scalo, in parrocchia, tra l'altro, a fare una cosa di questo tipo, come al solito. Ma, insomma, via. Se non erano 40 anni, saranno 39 anni fa, siamo in quel periodo lì. E facevamo lezione una volta a settimana, quindi quello che noi qui facciamo, sì, pure una volta a settimana, però era tutto l'anno, quindi era una settimana, ricordo che era di venerdì. Erano... Non so se era il secondo o il terzo anno già che era di seguito, no? Era una specie di scuola, ma lì di catechisti a quei tempi ce n'erano una marea, erano 150, era una fila che non ti dico, solo catechisti. Vabbè, poi veniva altra gente e veniva una vecchietta, ma tanto tanto carina, che avrà avuto un'ottantina d'anni, ce l'aveva. E veniva lì, no? E io tante volte lo dicevo al parroco, dico, ma lei, non ti preoccupa, lei viene perché guai, lei non si deve perdere niente della parola, lei è l'affezionata di turno, quindi deve stare benissimo, quindi ci mancherebbe poi che la caccia. Questa vecchietta quindi ascoltava sempre tutto, tranquilla, no? Poi c'era un rapporto, no? Lucia, si chiamava, tu la ricordo ancora. Successe che una sera non venne, no? E così Ormai, siccome era diventata quasi la mascotte di turno per me, quando stavamo per cominciare, disse al parroco: Lucia, io, dice, che te lo devo fare? Dice, gli è morto il marito. E qui, stasera no, non può venire, gli è morto il marito. Oh, mi dispiace, dice, dopo l'incontro vado a casa un pochetto a fargli le condoglianze, sta un po' con lei. Posso venire pure io, insomma, no, ormai Lucia è diventata di casa. E ci mancherebbe, voi che non è contenta, vabbè. Finisco l'incontro, vado a casa di Lucia. Trovo Lucia un po' come le situazioni che allora succedevano, oggi non so se succedono più. C'era il morto disteso sul letto, no? E lei vicina al letto, no? E se lo guardava, ovviamente, 80 anni lei, lui non so quanti ce ne aveva, ma era più anziano di lui, di lei, quindi a quel livello. E così mi avvicino, no? E gli dico: Lucia, come stai? E lei non mi risponde, perché beh, che voleva fare? E io si dico, sapessi quanto mi dispiace, dico, condoglianze, dico, però non lo devo dire a te, dico, ricordati, lo sai, no? Lui mica è morto, no? Lui sta di là e ti sta aspettando. Lei, mentre stava dicendo così, mi si rigira, e sai che mi fa? Mi dice proprio in dialetto, mi dice: dici bene tu, ma chi lo sa se è vero? Porca, rimasi così male. Dici bene tu, ma chi lo sa se è vero? Come? Lucia, 80 anni, tutti i giorni in chiesa, di qua di là. Chi lo sa se è vero? Sono rimasto di stucco. Me la porto dietro sempre. Parliamo, ma parliamo davvero? Vediamo davvero? Sto Gesù gli ha detto: guarda che questo è risorto, questo dorme, non sta morto. Ci crediamo? Lucia in quel momento non c'è, poi sono convinto che poi il Padre Eterno gli ha dato una mano e sicuramente ci ha creduto, sia al marito sia a lei, però capite, eh? Capite che vuol dire, non è semplice, lo capisco, però questo per dire, Gesù aveva quindi peggio di noi, se noi ci abbiamo di queste botte, figurarsi lui in quel tipo di contesto, che cosa poteva fare e quanto doveva soffrire da quel punto di vista. Va bene, però non me lo fate fare questo brano, che sarebbe interessantissimo, e ci perdo 2 ore dopo, però non vi faccio gli altri. Invece oggi vi ho detto che ve ne volevo fare tantissimi, no? Tanto che ho cercato di appuntarmeli, ma qui già vedo che me li sono persi tutti. Invece una cosa che volevo farvi vedere, ho detto che la passione non la faccio, ma non la faccio, no? Però ve la volevo fare proprio per farvi comprendere lui come è. E spero che magari quando sarà Pasqua, oddio, pure a Natale però ci potete riflettere, sai, sulle cose di Pasqua, perché mica è vietato, eh. Anzi, poi certe cose, poi chi è venuto su qualche cosa, gliel'ho detto domenica scorsa, che tra l'altro Natale e Pasqua certe volte spesso si incrociano, ma bisognerà vederlo. Io per esempio vi prenderei un attimo un pezzetto della passione che voi conoscete, non a caso ancora Luca, il Vangelo di Luca, capitolo 22, e questo ve lo dovreste ricordare un pochetto, 22 verso la fine, diciamo così, la storiella di Pietro, va? Mettiamola sotto questo punto di vista. Versetto 61 penso che sia, vero? Sì. Voi sapete il rinnegamento di Pietro, no? Pietro gli dice di qua di là, sta al versetto 61-62. E dal versetto 61, dopo che Pietro dice, no? Uomo, io non so quello che dici, in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Ecco, però adesso provate a fare un'operazione strana. Sentite quello che dice la parola di Dio. Sentitela. E quando la sentite, sentitela come la sentiva lui, come la dovremmo sentire noi. Sentitela con gli occhi. Si può sentire con gli occhi? Porca la miseria, guarda qui che succede. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Non disse ah. Si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Quell'amaramente è molto tradotto male. pianse a dirotto di continuo, tantissimo, tanto da farsi male, dovremmo tradurlo così. Ma quello che a me interessa è lui. Il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Si voltò, quindi non lo stava guardando. Si volta e chissà che tipo di sguardo gli ha dato, ma lo capite che dagli occhi partiva tutto, lui che vedeva, lui ce l'aveva tutto. Ecco, quello che vorrei farvi notare qui, io questo studio me lo so fatto da solo da anni, so sicuro che non sono ancora arrivato alla conclusione, quindi c'è bisogno ancora di studiare un'altra vita e lo farò, non c'è problema oramai, quindi fatelo pure voi. Ma notate un fatto, leggetevi tutto il Vangelo, di tutta la passione di Luca, per esempio, ma potreste vedere, prendere anche quella di Matteo, quella di Marco, ancora peggio, e noterete un fatto, che da quando Gesù esce dal cenacolo, da quel momento in poi, Gesù non fa più un'azione, una che una. Tutte le azioni vengono fatte dagli altri. Lui è passivo. Lui viene preso, lui viene condotto, lui al Sinedrio gli viene fatto il processo. Solo Giovanni dice che Gesù dice qualcosa. No! Gli altri tre evangelisti dicono che Gesù non fa niente. Fa tutto quello che gli altri gli fanno fare, tutto, tutto, tutto. Una volta sola fa lui un'azione, ed è questa. Lui che si volta e guarda Pietro. Lo fa per Pietro. Lo fa per Pietro che lo stava rinnegando, ma vi rendete conto? Lui che aveva dolore in quel momento, ma sapeva quello che stava per succedere, più dolore di così, eppure da quel dolore lui ne sente una ancora più grande. Quale? Quello di Pietro che se ne stava andando. Non erano i dolori che pativa lui importanti per lui, era quello che Pietro stava combinando, tanto che si sente proprio dentro di sé un problema: non posso farmi trascinare con Pietro, no. Con Pietro debbo essere io che lo guardo, lui deve comprendere. Guarda, è una cosa impressionante. Sto Gesù che si lascia passare tutto, e lo vedremo le prossime volte che vuol dire quel tipo di dolore. Non è solo fisico, eh. Vedersi lì e vedersi ridotto come era ridotto, lui che è venuto per quel popolo e quel popolo non riconosce A di lui. Non solo non lo riconosce, ma addirittura gli dà addosso. E poi mettetevi nelle sue condizioni e dire: ma che ho combinato nella vita mia io? Io, Dio in questa vita, questi ma manco lontanamente, non me se so filati, zero assoluto. Questo non è un dolore, no, questa è una chiacchiera. Ma il dolore è quando te punge l'ago, quando te mette la spina. Sì, sì, ci mancherebbe. Ma pensa lì. E vedremo il Getsemani, tanto per riprendere lì, quando suda sangue. Strano che sta proprio solo lì. E non è che qualcuno gli sta creando dolore, la flagellazione, l'incoronazione di spine, i chiodi, ma lì suda sangue. Quindi vuol dire che il dolore è un'altra cosa per lui, ma molto più potente, molto più incessante, molto più dentro. Non so se sto cercando di farvi notare, perché dovremmo poi riflettere su questo quando diciamo: ma che cos'è il dolore? Sto dolore da dove viene? Gesù Cristo non sta facendo un discorso filosofico. Da dove? Perché? Se lo sta prendendo tutto, tutto, e molto di più di quello che noi immaginiamo se lo sta prendendo. Mi capite? Però non faccio la passione, dopo lo faremo dalla prossima volta. Però volevo farvelo notare, almeno questa settimana ci riflettete un pochettino sopra, ve l'ho andato a leggere, ma leggetelo davvero. All'inizio sembra che le cose corrano così come l'acqua che scorre, no, in un fiume. Ma poi quando la riprendete, alla fine lo notate. Ecco, noterete sto fatto, che Gesù lo guarda, ci si rigira e lo guarda intensamente ancora una volta. Cioè, ma insiste questo a guardare, ma perché guardarlo? Già, Pietro doveva capire. E difatti, ecco, qui sarebbe da riprendere tutti gli sguardi di Gesù che gli aveva dato. Da quando Gesù, vi ricordate, no? Anche qui non ce lo ricordiamo perché... Andiamo avanti per tante le beatitudini, no? Noi le andiamo a leggere, le beatitudini, beati poveri, beati, beati. Ma l'avete letto come funziona all'inizio? Prima delle beatitudini, il momento prima, che succede? Succede che Gesù gli dice: venite tutti con me sulla montagna, li fa sedere, e lui che fa? Lui li guarda la folla, poi dice: guarda i discepoli. E allora solo dopo comincia a dire: beati, li guarda. E lì è intenso la cosa, cioè, ma perché posso dire beati i poveri, beati i miti? Perché ti sto guardando. Io un giorno vorrei capire che occhi ci aveva Stomo. Quando guardava li doveva proprio fulminare, ma in che maniera? Tanto che bloccava 5.000 persone. Poi non riesco a bloccare nemmeno 5 ragazzi che fanno un casino al catechismo che non ti dico. Questo ne bloccava 5.000, ma che? Con la bacchetta? Guardandoli. Ma vi ripeto, perché lo poteva fare? Perché lui una vita intera ha guardato la vita dal basso, ha guardato che cos'è la vita vera. Ed è chiaro che poi dopo ce l'ha dentro e quindi la può trasmettere, guarda fuori. Ma la vita vera qual è? Appunto, una vita fatta di dolore. Ma c'è qualcuno che c'ha una vita tutta allegra? Ditemelo. Ditemelo chi è quel personaggio che è così contento nella vita e che non c'ha dolore. Quello non c'ha vita, quello c'ha tutte altre cose. E Gesù lo sa, ed è per questo che è entrato dentro, ed è per questo che del dolore, e anche qui fateci caso, Gesù ne parla qualche volta? Mai. Gesù parla dell'amore, Gesù parla del volersi bene, Gesù parla di tante cose, Gesù dice sepolcri imbiancati, razza di... dice, ma Gesù non dice sulla sofferenza, sul dolore, però fa. E ne fa tanto, se lo prende tutto. Non dice mai niente, ma sul dolore non ci sono parole. E dovremmo cominciare a imparare anche sta lezione che ci dà lui. Noi possiamo chiacchierare quanto ci pare su che vuol dire amare, su come amare, su quanto, tutto quello che volete. Ed è bello farlo, ci mancherebbe, ce l'ha detto lui, lo faceva. Ma sul dolore, prima delle parole, bisogna operare. Bisogna stare lì, sul campo di tutti, sul campo della nostra vita prima di tutto, e poi sul campo della vita degli altri. E allora sì che posso dire, dentro quel dolore, non ci volevo ritornare a dire, Padre, perdona loro, adesso, come perdona, dai, Signore, non scherzate, prego, ma t'hanno fatto un casino questi, ma t'hanno messo sotto sopra, ma lo vedi? Non ti è rimasto nemmeno una goccia di sangue, adesso esce acqua dal tuo cuore, pensa tu, e tu gli dici perdona loro. Signore, ma secondo me ti ha dato di volta al cervello, a te stai andando su tutt'altre logiche, non può essere, dai. Il troppo dolore ti sta dando da matto a te, perché non si spiega. Come si fa a perdonare? Ah, non lo so, ma lui l'ha fatto. E non è stato uno sbaglio, lo vedremo, soprattutto su quella parola vedremo che non è stato uno sbaglio. È proprio il frutto del dolore quel tipo di operazione. Va bene, proviamo ad andare un po' avanti. Oh, che ora abbiamo fatto? Io non ci capisco niente, ditemelo voi, Ah, no, ancora è presto. Okay. Ah sì, allora capirei. Oggi non ci abbiamo da... Questo tipo di discorso che sempre ho cercato di dirvi, ho cercato un pochetto di fare, rendetevi conto che l'ha fatto parecchie volte. Adesso provo a prendervi un po', ovviamente non fermandomi su Luca, ma un po' altri brani. Per esempio, ricordate la suocera di Pietro? Stava male. E ricordate com'è carino lì? Vedete Matteo capitolo 8, no? Non ve lo faccio, ma ve lo racconto un po' così. Vero pure questo, no? Vero pure questo, però è carino che lui gli si avvicina, lui gli dà la mano, la prende per mano. È un dolore che è partecipato, non è un dolore di quelli, non è il medico che ti dà c'ha l'influenza, prende il foglio, tutto, va in farmacia, no? No, Gesù va lì e ti prende per mano. Mamma mia, guarda, io non... Che te devo dire? Non ho parole, non ho... Ecco, leggetevelo, no? E vedete il tipo di operazione. Eccolo perché bisogna leggerla. Tra l'altro, leggere vuol dire questo un po'. Come spiegarvelo? Leggere, secondo me, è mettere in pratica la risurrezione, veramente. Leggere la Bibbia, la risurrezione è vera e propria. Perché, non so se ci avete mai fatto caso, ma penso di sì, il libro che cos'è? Adesso a prescindere dalla Bibbia, è un libro in generale, è un libro, è un qualcosa che parla, ma parla solo se lo prendi e lo leggi. E quando lo leggi, quello che sta lì dentro, lo fai tu vivere. Se no, quello rimane lì, morto, finisce lì. Ma se questo vale per tutti i libri, pensa per la Bibbia. Pensa per la Bibbia, che so che lì già è viva da sola. Se io la leggo, che succede? Risorge. Risorge, in continuazione. E quindi quando si risorge, mamma mia che vita che viene fuori, in continuazione. Ma tocca leggerla però. Tocca leggerla, se no non risorge niente. Sta lì, sta aspettando noi. E noi con la nostra flemma, con la nostra noia, ma vediamo un po', può darsi che non c'ho tempo, ma chi me lo fa fa, ma quanti casini ci abbiamo nella vita. Leggi la Bibbia, leggitela tanto tanto, ma è lunga, leggi il Vangelo, non c'è bisogno di leggere, leggi. Una volta si diceva ascolta, Shema Israel, ma si ascoltava perché, come spesso dico, non sapevano leggere, questo motivo. Ma noi adesso che abbiamo la possibilità di ascoltare Gesù dentro di noi, e soprattutto nella Bibbia, 24 ore su 24, sempre. Ma noi siamo più fortunati degli ebrei di una volta, più fortunati pure dei discepoli, in continuazione. I discepoli, l'attimo che Gesù dormiva, perché penso che lo sapete che ogni tanto dormiva pure lui, si riposava, no? Loro non potevano far altro che farlo dormire. Noi adesso possiamo svegliarlo, perché c'è la Bibbia, lo svegliamo quando vogliamo. Sempre lo possiamo fare, sempre. Tutte quelle volte che vogliamo noi. E quando vogliamo noi. Perché non farlo? Lui sta lì a aspettare proprio questo. Vabbè, quindi vi dicevo di Pietro. Lo stesso discorso, per esempio, guardate il lebbroso. Questo ve lo vedo un attimo. Marco, all'inizio proprio, al primo capitolo. Il Vangelo di Marco sarebbe da spiegare che ha fatto dei casini, Marco, che non te dico. È per fare il suo Vangelo. Lo fa partire dalla nascita, come Luca e Matteo. Ma lo fa partire dal battesimo di Gesù, no? Per lui Gesù è Dio dal battesimo, prima non era Dio. C'è tutto un discorso da vedere, non era Dio perché Marco era fatto in un certo modo. E quindi comincia subito il regno di Dio com'è? Una caterba di miracoli, uno dietro l'altro. Quindi già nel capitolo primo ce ne sono tantissimi, no? Allora guardate per esempio... venne da lui, sto al versetto 40 del capitolo 1, venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi tu puoi purificarmi. E guardate qui che succede, ne ebbe compassione. Ma ricominciamo da capo, sempre lì. Lui non ne può più, quando arriva qualcuno se la fa sotto, dico io, però non riesce a reggere. Come lo vede? Come faccio a dire di no a questo? Che sto gli devo dire di sì? A me ogni tanto mi viene il problema che se quando io mi sento che lui non mi dà una mano è perché ma io glielo sto dicendo. Non glielo sto dicendo alla maniera come queste persone glielo dicevano. Perché se no lui perché non c'ha compassione di me? Perché mi sa io non lo guardo. Sto facendo delle cose insignificanti che non so delle cose che vanno per lui. Ah, ma io gli sto dicendo che mi deve dare una mano, ma che gli stai dicendo? Ma sei sicuro? Tante volte me lo dico, no? Non è lui, perché lui lo vedo. Ogni volta che qualcuno gli si avvicinava, lui ebbe compassione. Sempre sta parola ritorna in continuazione. Ma perché con me no? Perché non so come quelli. Io chissà che penso quando sto con lui o che penso di stare con lui. Chissà che voglio. Chissà che. E allora mi dico spesso, ma so pregare allora? Io mi sa che non so nemmeno pregare. Lo dico tante volte. Ma perché vedo i risultati? Perché i risultati della preghiera sono evidenti in tutte quelle volte che nella Bibbia c'è. Se a me non vengono i risultati è perché io quelle cose non le so fare. Ma è matematico, è 2 più 2, non è che c'è una cosa diversa, non è che con me c'è un trattamento speciale per cui tu mi sei antipatico, ma non può essere che gli sono antipatico, perché io non mi sono messo nella lunghezza d'onda giusta come questi ci si mettevano. Perché quando ti metti su quella lunghezza, questo se la fa sotto, ve l'ho detto prima, subito gli è via sta voglia, che sta attacco debile che se deve per forza fa sotto e te deve dare una mano. Anzi, tante volte senza dire niente, perché quella donna, vi ricordate Naim, no? Non era una donna particolare, era una donna. E non aveva chiesto niente a lui, ma proprio niente, niente, niente. Solo che traspariva già solo per come si comportava il suo dolore. E questo non ha potuto far meno. Ma traspare il mio dolore della vita? Ho paura di no, quando sto con lui. Eccolo perché io ho dei grossi problemi quando lo incontro. Vabbè, ma non ve lo dico quante volte ce li dico. È ogni mattina minimo, un po' dopo, durante il giorno, che te lo dica fa? Durante il giorno sono solo botte. E vabbè, un altro passo, Matteo 14, me li sono un po' segnati, ve l'ho detto perché sennò dopo me li riprendo tutti strani. Anche qui, quando Gesù, dopo la morte di Giovanni Battista, no? E Gesù, i discepoli si presentarono a prendere il candale e se ne andarono. Gesù decide di cominciare a fare una vita diversa. Battista non c'è più, adesso lui può prendere anche quel posto. Avendo udito questo, cioè che era morto Giovanni Battista, Gesù partì di lì su una barca e si ritirò in un luogo deserto a pregare. Ma le folle, e qui è tutta una marea di gente, avendolo saputo, lo seguirono a piedi. Non so se vi rendete conto. Lui ha detto, vabbè, adesso cominciamo. Allora, sali in barca, andiamo dall'altra parte. Questi lo sanno, se la fanno a piedi, se fanno il giro del lago. Per andare a lui. E allora il Signore dice, sceso dalla barca, egli vide questa grande folla e sentì compassione, un'altra volta, per loro e vedendoli guarì i loro malati. Ma ragazzi, io non so che dirvi. Più di così, quando è uno, quando so due, quando so tanti, a lui gli via sempre lo stesso attacco, ma sempre lo stesso, non ne può più. Lui veramente è fatto così. Lui non riesce a venirne fuori. Vedremo che Pietro, dopo questo tipo di esperienza che ha avuto con Gesù, talmente se la fa prendere pure lui questa botta, che quel pianto dovremmo proprio cominciarlo a vedere, ve l'ho detto a che punto arriva. Che da quel momento in poi Pietro urca non solo non sbaglia più, ma diventa il top del top in tutti i sensi. E a me non interessa tanto, e sarebbe da vedere quando poi, vi ricordate con Giovanni, lo chiama pasci miei agnelli, tutto quello, ma quando poi dopo non c'è più Gesù. Vado a leggere, no? I primi capitoli del Vangelo, degli Atti degli Apostoli. Che cosa fa Pietro? Tanto che talmente importante questo personaggio diventa, che si dicono, no, ve lo ricordate quando va a pregare al Tempio? Perché Pietro va al Tempio, va a pregare e va per parlare. E vediamo se per caso qualcuno mi fa fare la fine del mio maestro. Ma la stranezza è che la gente lo sente e che fa? Talmente convinta che questo è come il maestro, che si vedeva anche lì, doveva trasparire da sto personaggio tutto quello che faceva, che bastava che l'ombra di Pietro toccasse un ammalato che quell'ammalato guariva. E allora si affrettavano a portare ammalati e loro stessi attorno a Pietro, in continuazione. Guardate a che punto che si può arrivare dopo. Ma tutto questo è partito da un pianto che è nato da quello sguardo di Gesù. Lui talmente lì ha capito che era stato un cretino immenso per anni col suo maestro, che non ci aveva capito niente, che adesso non ne poteva fare a meno. Non ne poteva fare a meno. Anche lì è nato quindi dove? Nel suo dolore. La vocazione di Pietro quindi, in fondo, se andate a vedere, non è nata il giorno che Gesù l'ha chiamato. È nata il giorno che Gesù l'ha guardato. E lui da quello sguardo, talmente tanta la sofferenza del dolore, che lì è nato. È nata col dolore, col grande dolore di Gesù. Penso che un po' tutte le nostre vocazioni nascono lì, eh? tutte, chi per un verso, chi per l'altro, chi di più, chi di meno, ma tutti con quel dolore. Dolore nel senso di sentire la mancanza che non sto con lui, che non sto come lui vuole. Perché lui sì, io zero assoluto, non riesco a organizzarmi queste cose. E quindi comincio a darmi da fare. E Pietro lì, eccolo perché Pietro, allora lì noi dovremmo dire, vedi che ci aveva indovinato. Pietro parte in quarta, cioè lui la sua macchina non fa il rodaggio, oramai a quel punto è partito tranquillo, non va più prima, seconda, mette subito la quarta e se ne va. Ha detto no, basta, non se ne può più. Sono stato un cretino emerito. Ma grande, grande, grande. E qui sarebbe da rivedere tutta la storia di Pietro, che dovrebbe essere la mia storia, no? Che ve la ricordate? Gesù non c'è più, e allora lui subito prende le redini e dice, ragazzi, adesso siamo noi. Siamo in 11, perché il dodicesimo si è impiccato. Che dobbiamo fare? Una cosa che ha fatto lui. Se ci ha fatto 12, dobbiamo essere 12. Ritroviamo il dodicesimo. E trovano Mattia, vi ricordate? Ma è carino come se lo ritrovano, l'avete letta la storiella? Come se lo ritrovano? In un modo strano. Gli dice, dobbiamo trovare uno che è stato con noi tutto il tempo, tanto da farlo entrare nel gruppo dei 12. E allora chi è? E cominciano a fare la ricerca. Ma come fanno la ricerca? Intanto pregando. Preghiamo due notti. Vediamo quello che succede. Poi ditemelo chi può essere e chi non può essere. E dopo due notti viene fuori che niente, viene fuori che non c'hanno un nome, ce n'hanno due. C'hanno Barnaba e c'hanno Mattia. Bella la cosa, ma a me serve uno, non due. E allora tocca trovarne uno. E mo chi scartiamo dei due? Ma è favoloso, come li scartiamo? Fate la conta, gli dice. A chi tocca? Ma come? Ma una cosa così importante. E lì Pietro interviene, ma perché la cosa importante è stare con noi? O forse la cosa importante è vivere, come lui ci ha fatto vivere. Ma fate la conta, perché tanto vivete bene. E dei due, chi entra? Mattia, vince Mattia. Che da quel momento in poi non sappiamo più niente di Mattia. È entrato nel gruppo dei 12, ma Mattia che fine fa? Non si sa più. E invece di Barnaba, che non è stato eletto, Barnaba è diventato il padre spirituale di Paolo, di San Paolo. Ma come, quello è scartato? Sì, ma lo vedi quindi che non è il problema di chi sta dentro e di chi sta fuori? Non è quello il giochetto. Il problema è un altro. Hai capito adesso come si fa? Bisogna stare con lui. Vieni. E comincia tutto un discorso. È Pietro che non si calma più. Da quel momento in poi Pietro non lo reggi più. E sappiamo poi come va a finire, che ovviamente non lo reggi nemmeno in croce, tanto che l'hanno dovuto mettere sotto sopra, perché che facevi lì? Secondo me gli avrebbe smontato la croce se l'avessero messo come l'aveva appena messo il maestro, gli avrebbe fatto di tutto a quel punto. E un po' la stessa immagine che dovremmo rivedere con Davide, che ha fatto lo stesso, ha fatto un gran casino con i suoi peccati, ma nello stesso tempo, quando ha capito, ha detto no, basta, è stato proprio un cretino nato, e Davide è diventato Davide. Quindi non aver paura del peccato in sé, aver paura di quando arriva lui e non sentirlo, questo sì, lui che bussa e tu che non gli apri. Ma no che tu sbagli, ma cavolo, se ci fate caso, lui in fondo è quello che vuole, lui non vuole la gente perfetta, lui lo sa come t'ha fatto, lui vuole la gente, per quello che è. Quella gente che riconosce quello che è, ma perché? Perché vuol star con lui. Vuole questa gente amica, non vuole chissà che cosa. Stai con me, perché poi le cose le faccio io. Io, te le faccio io tutte, dal primo all'ultimo. Ci credi? Se non ci credi è un altro conto. Non c'è la fede, ma questo è un altro problema, non è mio. Te l'ho detto tante volte. Va bene? Non lo so, lo stesso tipo di discorso potremmo vedere, per esempio, adesso mi sta venendo in Esodo, lo stesso tipo di operazione, quando all'inizio il popolo che urla, piange, strepita perché sta male, e Dio che dice ho ascoltato, talmente ho ascoltato che prima di dire ho ascoltato fa una cosa strana, ho visto, come Gesù. Ho visto la sofferenza del mio popolo, ho ascoltato le sue grida e quindi adesso intervengo. Noi ovviamente diciamo ho ascoltato, no, nella Bibbia c'è scritto che prima l'ha viste. Lui vede sempre quella visione di Gesù. Gesù vede. Dio ha visto la sofferenza del popolo e interviene, non ne può più. Viene giù e comincia la storia di Mosè, comincia la storia che noi sappiamo. Quindi si fa prendere anche lui lì un attacco, no? Ma tanto lui è sempre lui, non è che nell'Antico Testamento era diverso dal Nuovo, è lo stesso. Il suo attacco di misericordia se lo fa prendere in continuazione. Come lo stesso tipo di discorso noi potremmo vederlo con una parola che cambia, una parola ebraica ovviamente, del primo capitolo della Genesi. Si fa prendere lo stesso attacco quando fa la creazione, Dio. Non ne può più. Ed è un continuo, è un andare avanti un giorno, due, tre, quattro, non regge più, no? Finché alla fine esplode e tira fuori l'uomo. Ma è favoloso anche lì rileggere la creazione in una certa maniera, però che adesso non facciamo, se no ci porta... Quanto abbiamo fatto, signori? Già sono le 8:30. Ma già sono le 6:30. Questo tipo di discorso. Ecco, questo Gesù che, come dire, piange. E quando piange? Andatelo a vedere. Piange, per esempio, noi diciamo ovviamente con le persone, ma mi pare ovvio, no? Vi ricordate quando Maria, la sorella di Lazzaro, piange? Gesù piange con lei. Gesù non si tira dietro, non ha paura. Invece tante volte anche qui, ma non è da uomini piangere, dai. Ma come? Ragazzo, ma quando c'è dolore, non sono mica chiacchiere queste, E lui piange per la morte di un amico. Pensa per la morte di un parente che cosa avrebbe fatto Gesù. Se per un amico piange in quella maniera, se ti muore il papà, la mamma, il figlio, ma vi rendete conto che vuol dire? No, lui piange. E sarebbe carino andare a vedere anche lì come piange, tanto che non ne può più e si fa subito portare al sepolcro. Basta, Lazzaro deve venire fuori. Ma Gesù non piange solo con le persone, però. Quindi Gesù non soffre solo con le persone. Gesù soffre anche quando le cose non funzionano come si deve. Vi ricordate quando sta davanti a Gerusalemme? Piange sapendo la fine di Gerusalemme come sarà. Cioè, ma insomma, dai, ma poteva pure risparmiarsele certe cose. Invece guarda il dolore a che punto arriva. Lui soffre per tutto e per tutti. Ma insomma, questa gente... Nessuno che ti vuole ascoltare. Che andassero alla malora, che arrivassero i romani e distruggessero tutto, ma per quale motivo? Ricominciamo da capo, la tua comunità te la sei fatta, ce n'hai 12, vai avanti con lui. No, so tutti i miei figli, anche questi. E piango anche per loro, per la loro fine. Piango per Gerusalemme. Una cosa che non ci si crede, ma funziona così. Vedi il dolore, vero? La vera sofferenza non è quella che io immagino, no? Tutta a me, gli altri niente. Ma come? Questo vuol dire soffrire per Gesù, questo vuol dire... E che devo dire? Una delle capacità dell'occhio è proprio il pianto, Col pianto tante cose si rimettono a posto. Non solo l'occhio, ma poi tutto ci si scarica veramente per tante situazioni. Che ti tengono molto, ma molto tesi. Quindi bisogna tenerne conto di questo tipo di discorso. Sempre partendo dal basso, vi dicevo, no? E non so se prendere uno degli ultimi versetti, no? Adesso mi veniva in mente il discorso di Maria nel Magnificat. Che cosa dice? Perché ha visitato e redento il suo popolo, no? Dice il Papa, visitato. Quel verbo visitare, che è il participio passivo del verbo vedere, è visitare quindi. Quando Gesù visita è perché vede. Maria visitava, Elisabetta è andata a visitare, ha visto anche lei qualcosa che non andava, il dolore di Elisabetta. E che dolore pure quella. Immaginatevi nelle condizioni di Elisabetta qual era la cosa strana. Questa donna che è giusta, ce lo dice il Vangelo. Le due persone più giuste di Israele, chi sono secondo il Vangelo? Elisabetta e Zaccaria. Elisabetta e Zaccaria sono giusti davanti a Dio. Giusti. Eppure questi uomini giusti hanno un grosso problema, grossissimo. Non hanno figli. E in quella società non avere figli significava tutto. Significava tutto, aver chiuso. Anzi, significava addirittura che Dio non ti vedeva bene. Dio ti voleva male, perché non ti dava i figli. Come tu giusto? Ecco Elisabetta, pensate che tipo di dolore questa donna si portava dietro ed era avanti negli anni, quindi pensa tutta una vita ad attendere che Dio viene, Dio la visita e Dio non visita. Ma fa male o no? Porca se fa male. E questa che sta lì ad aspettare. E tu te l'aspetti sto Dio. Zaccaria se lo stava talmente aspettando che quando sta nel tempio non lo riconosce. Ma come si agita a quel punto? Ma poi Dio arriva. Ma dove arriva Dio? Arriva tramite la piccoletta, tramite Maria. La visita da tramite Maria, ragazzi. Cioè questo Dio è proprio matto, guarda, fa delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Tu ti aspetti sto Dio che arriva chissà da dove a visitare Elisabetta, che è giusta. Sta per morire Elisabetta perché è anziana, oramai è fuori tempo massimo, non avrà più figli. Signore mio, ma che ti ho fatto di male? Uno dovrebbe dire, dai. E arriva, tu ti aspetti che arriva, quindi gli prepari il tavolino, mo mangiamo insieme, arriva chi? Con Maria, mamma mia, da chi? Una donna, e che donna, mamma mia, parente quanto ti pare, ma è sempre una donna scrausa peggio di me, che non vale niente. E questo è Dio, non è chissà chi, questo è Dio. È vero che questo è Dio? Dio è quel bambino che stava lì, che noi tra 15 giorni andremo a fare? Eccolo Dio chi è, noi ce l'aspettiamo chissà da dove, eccolo Dio da dove viene. Da quella culla. Quel bambino che non dà fastidio a nessuno, anzi, che non rompe le scatole, ma soprattutto solo quando chiacchiera. Ma questo è un altro problema. Fa contenti tutti, pure il padre che vorrebbe dormire, no? O poi dopo magari cambia stanza qualche volta, però normalmente sta tranquillo anche lì. Ma il bambino non fa male a nessuno. Dio sta lì. Quella è l'immagine di Dio, vero? Quel bambino che cresce e si carica sopra di sé una cosa sola, ve l'ho detto, il dolore. Non si carica i discorsi. Di quelli ne ha fatti tanti, tanto nessuno se l'è filato nei discorsi. Nessuno. Perché tutti quanti sono stati così abili, sommo sacerdote e tutti gli altri, a creare dei sì, ma, però. Sempre. Nessuno, però, mai nessuno ha potuto giudicare una volta il dolore di Gesù e dire sì, però qui troppo poco ce n'hai messo, eh? Non ha parlato mai sul dolore, ma talmente l'ha fatto vedere che tutti indistintamente non hanno mai potuto dire, tanto è vero, e questo lo vedremo la prossima volta, quando Gesù viene riconosciuto Dio dalla prima persona in assoluto. Chi è stato il primo a riconoscere Gesù Dio? Lasciamo stare Maria, che lo sapeva. È stato il centurione. E da dove l'ha visto che era Dio? Proprio da come è morto, proprio da come ha sofferto. Questo, che non era del popolo, che non sapeva la storia di un tubo di niente, ha detto, questo è fuori dal normale, questo no, questa è un'altra cosa. Questo è Dio. Non può non essere che Dio. Non gli ha fatto un discorso al centurione Gesù. Ma nemmeno uno. Ha fatto un casino di discorsi per anni ai suoi discepoli e a tutta la gente. Io vorrei capire, tutta quella gente guarita, eh? Ma quanti ne ha guariti? Dove erano andati quel giorno? Forse a gridare Barabba anche loro, non lo so, può darsi pure, perché la vita funziona così per noi. E il dolore di quell'uomo, perché quello è il vero uomo, non è un altro, e noi la prossima volta lo vedremo. Ce l'ha detto Pilato che questo è l'uomo. Questa è la figura dell'uomo, non è una figura, questa è la figura dell'uomo, cioè la figura dell'uomo è uno che è stato flagellato e coronato di spine. E Pilato non lo dice prima, lo dice dopo. Questo è l'uomo. Quando è ridotto in queste condizioni, che adesso lo porto in croce, questo è l'uomo. Cominciate a capire che questo è l'uomo. O c'è il dolore o non sei uomo. E lui se l'è preso tutto. Tutto. Tutto, ve l'ho detto, sono tutti verbi al passivo della passione. Tutti, tutti, nessuno escluso, tutti. Datemelo tutto. Tutto quello che volete me lo date tutto. Niente che tirerò via. Certo, ha dovuto tirar fuori il sangue quel giorno nel Getsemani per farsi dire sia fatta la tua volontà e non la mia. Sapessi con che magone ha dovuto dire una cosa del genere, però una volta detto, se l'è presa e l'ha portata avanti. Cioè, quello è il tempo che sto facendo. È un'ora e rotti che sto parlando, dottore. Ah, c'è il segnale? No, perché sto vedendo sopra il tempo invece. Va bene. E niente, io mi fermerei qui. Se avete qualche domanda da farmi, fatemela tranquillamente, sennò dopo, la prossima volta prenderemo un pezzettino.
Io oggi facevo una riflessione esattamente ovvia, non l'avevo mai fatta.
Sì.
Vabbè, è ovvio, no? Però io non ci avevo mai pensato che il fatto che questi due anziani, diciamo, non c'è figlio, cioè c'era anche lì, dico una stupidaggine, perché è una cosa talmente scontata. Però io ci ho pensato che Giovanni era stato mandato proprio per preparare.
Ti rendi conto?
E poi fare quella fine, insomma.
Pensa tu, Ma è favoloso sto discorso. Questi sono i disegni di Dio. E noi alle volte quando pensiamo ai disegni, no, allora ritorno ai problemi miei di quando prego, no? Ma non è che, quante volte glielo dico, ma signore, ma fammi vedere che io ti sto dicendo la mia strada, vero? Perché tu mi dici di no, perché non mi si realizza. Ma allora fammi vedere la tua. Dai, fammela vedere la tua. E anche qui io sono convinto che la sua, so io che sono cieco, perché lì Giovanni stava per nascere. Lì Maria oramai era già incinta. Ma chi l'ha visto lì che c'era Dio? Il bambino è nato, ma quanti si sono accorti che era Dio? Cioè le strade di Dio ci sono già, sicuramente, solo che per noi sono talmente stupide, insignificanti, che non... Ma davvero Dio, ma dai, Dio! Eccolo quello che noi sempre dovremmo cambiare, la nostra idea di Dio, la nostra immagine di Dio. Noi ci aspettiamo, purtroppo qui la colpa non è nostra, è colpa di tante generazioni che ci hanno preceduto. Ci hanno dato un'idea di Dio balorda, un Dio giudice, un Dio potente, un Dio forte, un Dio che è anche questo Dio, ma non è questo che lui ha voluto far vedere a noi. Lui è venuto come un bambino, lui è venuto nelle cose semplici e mi ha detto comincia da qui. E noi invece diamo per scontato, sufficiente sto fatto. No, ma signore, dai, ma che no? Comincia da qui, perché io sto qui. Io sto in mezzo a te. Non sto. Allora, noi parliamo di giustizia. Ma sai che cos'è la giustizia sua? Quella giustizia di quella parabola, no? Dove, no? Arrivano tutti questi vignaioli, allora tutte le ore li manda giù. E io devo essere giusto nel dire, allora a me tocca 10, a te 9, a te 8, a te... Ma chi t'ha detto? Tocca 10 a tutti. Ma perché, scusa, che modo di giustizia è questo? Appunto. E la vera giustizia non è quella che dici tu. Perché la giustizia è in base a quello che io ho, non in base a quello che tu pensi. E io ce n'ho tante di cose da darti. Che la giustizia è che ti voglio riempire. E mi sento giusto quando te le do tutte. No, un pezzo a te, un pezzo a te, un pezzo a te, un pezzo tutto a te, un pezzo tutto a te, un pezzo tutto a te, tutto. E tu rimani, certo che rimani, non sei abituato, tu c'hai un'idea diversa di Dio. E chi te l'ha messa in testa? E qui sarebbe tanto lunga. Ce l'ha messa in testa un giorno quel serpente lassù che ci ha messo in testa questo tipo di discorso, perché se vi ricordate il problema nasce tutto lì. quando un giorno Eva gli disse: ma che sta di? E lui dice: ma come che sta di? E come te dico io? No, e come te dico io? E che sto Dio è invidioso di voi. Eccolo perché. Ti ha detto che quello non te lo devi mangiare. Perché sennò diventi come lui. La cretinata più autentica di questo mondo. Lui che ti ha dato tutto, no? Tu gli vai, no, perché sennò diventi come lui. E noi quell'idea ce la portiamo dietro. No, ma lui con me ci vuole giocare. Perché lui è forte. E poi allora io devo cercare sempre... Ma no, ma non hai capito chi sono io. Io so quello che il primo giorno ha fatto la luce, il secondo giorno ha fatto tutto. E poi il pomeriggio volevo venire con te, tutti i pomeriggi, a passeggiare per chiacchierare con te. Ma hai capito chi so io? No, tu sei uno che mi va a fregare. Ma questo l'ha detto Satana e noi seguitiamo a dircelo. Abbiamo un'idea demoniaca di Dio noi. E seguitiamo a portarcela avanti. Sempre. Non è corretto, porca la peppa. Dopo 2000 anni ancora seguitiamo a avere questo tipo di idea. Dopo che Gesù Cristo è venuto e è diventato bambino. Adesso che stiamo a Natale. Sì, noi seguitiamo con la nostra idea demoniaca su Dio. Che Dio ce l'ha con noi. Perché lui è una specie di concorrente contro di noi. Perché lui è potente, lui un giorno decide, lui mi manda il male, lui... Ma lui che? Ma di che stai parlando? Sto parlando di quel Dio lì che mi sono messo in testa io. Completamente. O meglio, che mi ha messo in testa il demonio. Ma che io ho fomentato bene, insomma. Io vado avanti tranquillo. E che scherzi? Quando mai? Sti problemi. È vero, però per pensarci, ecco, ci hai pensato questi giorni, ma pensaci ancora leggendola la Bibbia, dai. Ma che scherzo, secondo me quella è un'eresia, però è inutile seguitare a dirla, quante volte citiamo questa eresia? Ma certo, e quante volte usiamo a dire? Ripeto, io non dovrei adesso insomma, staccare, però insomma si possono dire certe cose. Adesso con tutta. Ve lo ricordate quando andate a confessarvi che dici: mio Dio, mi pento e mi dolgo, perché peccando ho meritato i vostri castighi. E molto più perché ho offeso voi. Ma che atto di dolore è questo? Noi ce lo siamo seguitati a dire in eterno, sempre questo. È un atto di dolore? Questo è un atto di offesa a Dio. Mi stiamo dicendo che ho meritato i suoi castighi. Ma lui mi ha dato un castigo. Ma quando cavolo mai me l'ha dato? E noi seguitiamo a dircelo. C'è stata una riforma, tanto se può dire, vero? Pure se mi registri, tanto che mi importa. Stasera tanto ci avrò il vescovo a cena, quindi figurati, mi tocca ammazzarlo, però... No, in grande in gamba, figura per certe cose, molto di più di tanti, devo dire, di tanti altri preti che ho sentito. C'è stata una riforma della confessione che non è da oggi. È da dopo il Concilio Vaticano II, cioè da quasi 70 anni. In quella riforma ci sono degli esempi di atto di dolore, degli esempi. Sai quanti ce ne sono? 15. Di questi 15 esempi, il 15esimo è quest'atto di dolore che noi diciamo. Andiamo sempre lì noi. Gli altri 4, ed era, sai perché ce l'hanno messo? Perché ci stava. E non hanno potuto far meno per tradizione. Gli altri 14, ma io vi direi andateveli a leggere, vedete che atti di dolore che sono. Sono tutti discorsi che hanno a che fare con la Bibbia e soprattutto col Nuovo Testamento, del perdono di Gesù. E che non hanno niente a che vedere con i castighi e con le flagellazioni. Ma questo Santa Madre Chiesa un giorno ce l'ha fatto, 70 anni fa, mo non possiamo dire. Però noi seguitiamo a dire: atto di dolore, mio Dio, mi pente, mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati. E lo seguitiamo a insegnare, ma certamente. Come ai bambini gli diciamo chi è Dio. Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore. Dio è un bambino, non è l'essere perfettissimo, è anche. Ma figurati che mi interessa la perfezione di Dio. Dio è quello che mi vuol bene. È prima quello. E invece no, noi dobbiamo fare i filosofi, i professori, i geni. Allora Dio è grande, è perfetto, è l'essere. Ma te che? Ma te che stiamo a parlare? Io vado a far catechismo, quindi io devo dire a quel bambino, Dio, e una volta si poteva pure dire, oggi già diventa, è come tuo padre, certo oggi Dio è come tuo padre è un casino. Però, ed eccolo quindi il problema mio, del mio catechista, dirgli, è come quella persona che ti vuol bene, chi è la persona che ti vuol bene? Non lo so chi sarà. Toccherebbe vedere se è suo padre o sua madre, purtroppo oggi il 90% non sono quelli, però, ma è come quella persona alla quale tu vuoi bene, sarà il tuo amico, ecco Dio chi è. E non è quell'essere che tutti dicono, lascialo perdere, quello è Satana, è il demonio, ma veramente quello è il demonio, quell'essere che sta lì e si blocca su tante cose. Però vedi che ce ne vuole di lavoro. Ripeto, io per me l'unica strada, l'unica, è quella di leggere la notte, ma pure il giorno, la Bibbia. Più la leggete, più la leggete più funziona, se no è un problemaccio. No, tanto stiamo aspettando Don Abrongio, visto che è festa sua oggi. Sì, Pio X, certo.
Però, con tutto ciò, insomma, con passare del tempo, no, sono sempre quelle risposte ben precise, ben teoriche.
Sì, sì.
Teologia, però che sono
certo.
La conoscenza di Sino. Quindi non credo che siano state, posso dire, tanto
no.
Sbagliate.
Ma assolutamente.
Se adesso a un bambino chiederei una domanda del genere, come facevano prima, che
qui adesso ecco, qui allora ecco, cerchiamo di capirci, certo. Come io devo contestualizzare la Bibbia, così devo contestualizzare anche la storia della Chiesa. Cioè la Chiesa a un certo momento. Per esempio, adesso ti faccio un esempio stupido, ma cerca di capire. Un giorno la Chiesa ha deciso che la Bibbia non deve più andare in mano a nessuno. Ed è stato dopo il Concilio di Trento, ha detto. Guai a chi la tocca, e non la toccavano nemmeno i preti, c'erano solo alcuni stabiliti che dovevano andare a leggere la Bibbia in un certo modo e in una certa maniera. Dicevano, guarda che carogna, certo che carogna, oggi direi che era una grande carognata, e oggi lo posso dire tranquillamente, ma contestualizzata allora non era per niente una carognata, perché allora tutti quanti prendevano la Bibbia e facevano quello che gli pareva. Ma non era Lutero solo, Lutero era il top della situazione, ma c'erano molti movimenti, come si diceva, pauperisti, che facevano dire alla Bibbia quello che gli veniva. Allora, a sto punto, è chiaro che Santa Madre Chiesa ha detto no, fermate, stop, e mo non la pia più nessuno, perché chi la pia mo se sbaglia. Ci siamo. Ora, dico io, è durato troppo, fatto dura secoli sta maledetta situazione. Ci siamo. Però mi rendo conto che in quel momento funzionava, per cui il catechismo di Pio X io non lo rigetto per quel periodo lì. Per cui in quel periodo, dove tutta la struttura funzionava in un certo modo, c'era una società che funzionava così, che tu non uscivi mai da certi schemi, e funziona. Oggi il problema è diverso, ma tanto, tanto diverso. Oggi mi hai dato la Bibbia, e la Bibbia ha fatto tracimare tutta questa grazia e abbondanza di Dio, questo spirito che è venuto a tutti. E allora ti devi rimettere in sesto, perché Dio ti dà una voglia che non te dico. E allora quel catechismo non è che è fatto male, non è più per oggi. E qual è il catechismo per oggi? Beh, io mo faccio la Sacra Scrittura, però sarebbe carino rifarlo, ovviamente. Per cui quando io nella Sacra Scrittura parlo di amore, Gesù fa certi esempi di quel periodo lì. Oggi qual è l'amore importante? E sarebbe da riprendere. Ci vuole un pedagogista, un qualcuno che a livello metodologico ci capisce e ti dice qual è l'amore. Ma no però che ti rifai i discorsi di 50 anni fa, che qui dopo 5 anni già la devi rivedere, con la struttura della società come cambia. Ma questo è da fare però. Questo significa essere catechisti, significa essere evangelisti. Non è che puoi fare un'altra cosa. Non puoi andare a prendere le cose di 100 anni fa, perché allora funzionavano. Funzionavano in quel tipo di società, e chi dice di no? Quindi non la sto rigettando, sto dicendo che oggi veramente se guidare a ragionare in quella maniera è da matti, è fuori ogni logica, alle volte è più fuori la logica di 100 anni fa che non quella di 2000 anni fa, quindi sarebbe più carino andare a riprendere quella di 2000 anni fa, che a forza di studiarla ti rendi conto che tante cose sono ancora più personali per te che non quelle di 100 anni fa, con tutto il rispetto per tutti, ti ripeto che sono diventati santi anche 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa, no? Sono diventati santi pure con le botte, oggi però prova a menare qualcuno che scherzi, dopo succede quello che succede e via di seguito. Non sto dicendo niente, però dico che oggi la cosa funziona in un modo diverso. Devi mettere al centro la Bibbia, devi mettere al centro nella culla che sta per nascere Gesù, basta. E se ce lo metti lì il problema funziona, se non ce lo metti è automatico che prima o poi ci metti dentro il tuo cervello, il tuo modo di pensare, il tuo modo di vedere, e che non è Gesù, e quindi il tuo modo di pensare e di vedere ti riporta a quel tipo di Dio che è quello di Satana. Ma non è una cosa, come dire, che è difficile immaginare, funziona sempre così. Quell'attimo che Eva si è rilassata è arrivato lui, ma non c'è stato niente da fare, ma funziona così, ma lui mica dorme, lui sta sveglio per questo motivo. Lui aspetta l'attimo che ti rilassi e ti entra dentro, non ne puoi fare a meno.
Grazie.
Ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Hai detto perfettamente, ma non può non essere che così, hai capito? Noi invece molto spesso ci fidiamo di tutt'altre logiche. Siamo troppo satanici, ecco, sarebbe meglio cominciarcelo a dire le cose. Perché quando usi il cervello in un certo modo, lo usi come Satana l'ha usato, capito? E poi toglie tutto, se vuoi, dottore, tanto qui stiamo parlando. No, a lui non gliene importa. Lui seguita. Sì.
Sì.
Dunque, sì. Guarda, che vuoi vedere? Allora, cominciamo. La suocera di Pietro? Allora, Matteo 8, 14. E poi Pietro, Gesù che vede il lebbroso e lo guarisce, è Marco 1, 40-41. Ci siamo, poi Luca 7. Di Naim, Luca 7, sì. Poi chi altro abbiamo fatto? Vabbè, Maria e Lazzaro, Gesù che piange, Giovanni 11, tranquilla, e ci vediamo giovedì prossimo. Giovanni 11, 33-35.